Ciao a tutti, riprendiamo con la lettura di Victor Serge. Siamo a pagina 68 e comincio. Parigi. Lo stato maggiore russo dell'Avenue Rap era pieno di ufficiali eleganti che si erano adattati alle circostanze ed erano divenuti repubblicani in una settimana. Buoni repubblicani, evidentemente. Con estrema cortesia accumularono davanti ad alcuni altri a me le difficoltà. Le comunicazioni con la Russia erano irte di ostacoli perché, suggerivano, non avremmo servito la patria ritrovata nelle truppe russe che si battevano in Francia? Si sarebbe potuto arrangiare facilmente, rispose un capitano tirato lucido come un cavallo di lusso. Ma non credete piuttosto, signore, che le truppe russe di Francia, formate sotto il dispotismo, dovrebbero essere rimpatriate per respirare un po' l'aria della nuova Russia? Mi assicurò che i nostri soldati del campo di Mailly e del fronte di Charupagne erano stati perfettamente informati dai loro superiori dei grandi cambiamenti sopravvenuti in Russia. Eravamo in piena mistificazione, inutile insistere, niente da cavare da tutti quei capitani. Continuai non di meno le mie pratiche per essere alla fine informato che, sembrava, l'ammiragliato britannico rifiutava di lasciapassare il gruppo di rimpatriati rivoluzionari di cui facevo parte. Telegrafammo al Soviet di Pietroburgo, a Kerensky, il che sortiva un effetto deplorevole e non ci nascondevano che, viste le diverse censure, non era affatto certo che i nostri telegrammi arrivassero in porto. Nel frattempo, una divisione russa, che esigeva il rimpatrio, si ammutinava al campo di La Courtine. Venne ridotta alla ragione a colpi di cannone. Dei compagni venuti a Parigi dal fronte mi consigliarono di arruolarmi in un'altra divisione, che si prevedeva dovesse essere rimpatriata, e firmai la domanda formale, ma quando la ricevette, il generale dichiarò chiuso l'arruolamento e il volontario mi fece comunicare il suo rammarico. Pensavo di passare per la legione straniera, che prometteva ai volontari russi il loro incorporamento nelle truppe russe. Quando venne a sapere che la maggior parte dei compagni che avevano tentato questa strada erano morti in prima linea, da eroi, mentre i loro delegati, incaricati di formulare le rivendicazioni, venivano fucilati nelle retrovie. Nelle anticamere dello Stato Maggiore incontrai un soldato russo di una trentina d'anni, arrivato di recente dalla Transgiordania, dove aveva combattuto nell'esercito inglese. Come me, cercava di rientrare, per ragioni differenti, e ci riuscì prima di me. Fin dal nostro primo colloquio si definì: sono tradizionalista, monarchico, imperialista, panslavista, sono nella vera natura russa, quale l'ha fatta il cristianesimo ortodosso. Voi pure siete nella vera natura russa, ma al suo estremo opposto, dal lato dell'anarchia spontanea, degli scatenamenti elementari, delle credenze disordinate. Amo tutto della Russia, anche quello che voglio combattere, quello che voi rappresentate. Su questi argomenti, percorrendo su e giù a gran passi l'Esplanade des Invalides, facemmo belle discussioni. Almeno era chiaro, coraggioso nel suo pensiero, immensamente innamorato di avventure e di battaglie, e a momenti recitava versi magici, piuttosto magro, di una bruttezza singolare, con il viso troppo lungo, labbra e naso grossi, fronte triangolare, degli occhi bizzarri, blu-verdi, troppo grossi, da pesce o da idolo orientale, e precisamente gli piacevano le figure ieratiche della Siria, alle quali si finiva per trovarlo somigliante. Era uno dei maggiori poeti russi della nostra generazione, già celebre, Nikolai Stepanovich Gumiliev. Dovevamo ritrovarci parecchie volte in Russia, avversari ma amici. Dovevo, nel 1921, lottare parecchi giorni, invano, per impedire alla cieca di fucilarlo. Ma di quel prossimo avvenire non avevamo nessuna prescienza. Gli ufficiali russi si dichiaravano di solito socialisti rivoluzionari e infatti il partito SR si gonfiava a vista d'occhio, come la rana della favola, e nessuno dubitava che avrebbe avuto la maggioranza alla prossima assemblea costituente. Sapevo pochissimo sul bolscevismo, il cui solo nome faceva venire la schiuma alle labbra dei bei militari, le sommosse di luglio, a Pietrogrado mostravano la sua forza. La domanda prova d'esame che si poneva, che mi si poneva, in ogni circostanza era questa: per o contro il bolscevismo? Per o contro la Costituente? Rispondevo secondo la mia abitudine, con imprudente chiarezza. La rivoluzione russa non si può limitare a un cambiamento di regime politico. Essa è, deve essere sociale. Ciò significa che i contadini devono prendere la terra e la prenderanno ai proprietari fondiari, con o senza sommosse, con o senza il permesso di una Costituente. Che gli operai, imporranno la nazionalizzazione o almeno il controllo delle grandi industrie e delle banche. Non hanno buttato giù i Romanov per rientrare nelle officine impotenti, come prima assistere all'arricchimento dei fabbricanti di cannoni. Era per me un fatto evidente, ma mi accorsi ben presto che limitandomi a esprimere il mio pensiero nella colonia russa in uniforme, rischiavo molte noie che con le autorità francesi. Queste noie si avvicinavano in modo sicuro. Ero, senza saperlo, nella linea di Lenin. Il più strano di tutto questo era l'indignazione dei socialisti rivoluzionari di fresca data quando si faceva loro presente che l'articolo principale del programma del loro partito reclamava la nazionalizzazione della terra, l'espropriazione immediata senza indennizzo delle grandi proprietà, la liquidazione dell'aristocrazia terriera. «Ma c'è la guerra, prima bisogna vincere!» esclamavano. Era facile rispondere che l'autocrazia aveva condotto l'impero alla disfatta e all'invasione, che quindi una repubblica conservatrice, disconoscendo i bisogni del popolo, non avrebbe fatto altro che accumulare altri disastri, fino a qualche terribile crisi sociale in cui essa stessa sarebbe affondata nell'imprevedibile. Lavoravo in una topografia del Boulevard Port-Royal. Avevo molti contatti con gli operai, là e altrove. Anch'essi si mostravano esasperati per la piega imprevista che prendeva la rivoluzione russa. Dapprima l'avevano salutata con gioia profonda, poi l'idea che i contadini, le rivendicazioni massimaliste, come si diceva, indebolivano l'esercito russo si era loro imposta. Sentivo dire correntemente, poiché lo si diceva per me non appena dicevo che ero russo, i bolscevichi sono dei porci venduti alla Germania, i russi sono tutti dei vili. Poco mancò che mi accompassero in un bistro perché avevo aperto un giornale russo. Mi dicevo che a quel popolo, già dissanguato, non si poteva chiedere di pensare con calma e soprattutto di comprendere fraternalmente le aspirazioni di un altro popolo lontano, altrettanto dissanguato e sfinito. Questa atmosfera non fu estranea all'avvento al potere del vecchio Clemenceau, che del resto non figurava affatto come un reazionario. La leggenda della sua gioventù, della sua parte nell'affare Dreyfus, dei suoi motti di affossatore di ministeri, delle sue campagne contro le guerre coloniali, della simpatia che aveva mostrato per gli anarchici all'epoca del terrorismo di Ravachol e di Émile Henry, lo circondava di una tale aureola da cancellare il ricordo del sangue operaio versato durante il suo primo ministero. Appariva come un giacobino piuttosto che un borghese. E fu la grande fortuna della borghesia francese, rappresentata dai Ribot e dai Poincaré, di trovare nel momento della crisi, perché riprendesse tutte le responsabilità, quel vecchio uomo energico e testardo. Lo detestavamo quanto lo ammiravamo. Venne a sapere che per un sincronismo di avvenimenti del tutto chiaro, la Francia aveva appena attraversato una crisi rivoluzionaria soffocata. Marzo 1917. Crollo dell'autocrazia russa, aprile 1917, gli ammutinamenti della regione dello Champagne. Questi ammutinamenti furono in realtà più gravi di quanto non si sia mai detto. Tutta un'armata fu sul punto di disgregarsi, si parlava di marciare su Parigi. Il generalissimo Nivelle, successore di Joffre, aveva stentato lo sfondamento del fronte tedesco, aprile, a Croix-Rémy, e pagato una leggera avanzata a un prezzo tale che dovette fermare lui stesso l'offensiva. Gli ammutinamenti scoppiarono in quel momento, furono soffocati senza eccesso di repressioni, il che fu una mossa abilissima. Aspetta, che ho perso il segno. Un altro fattore psicologico di importanza capitale sopravvenne in quel preciso momento per risollevare il morale dell'esercito. L'entrata in guerra degli Stati Uniti, 6 aprile, l'offensiva di Nivelle cominciò il 9 aprile. La fiducia tornò, ormai si poteva vincere, la rivoluzione russa scomplicava la situazione, divenne impopolare. Un'infima minoranza operaia continuò da sola a seguirla, col gruppo della Vie Ouvrière, Monat e Rosemère. Quella qualche socialista, come Jean Lange e Rapoport, degli elementi di fede anarchica, più numerosi ma anche più confusi. Clemenceau giungeva al potere nel momento in apparenza più critico. In realtà, il peggior momento della crisi era passato su tutti gli aspetti. La svolta psicologica si era prodotta, le truppe americane sbarcavano, la battaglia dell'Atlantico volgeva in favore degli alleati. In aprile, il mese nero, la Gran Bretagna aveva, in seguito alla campagna sottomarina, viveri solo per 3 settimane. Cominciò per liquidare all'interno del partito della pace bianca, di cui Joseph Queyau, deputato della Sarthe, da presidente del Consiglio, finanziere abile e reazionario, quello che poco tempo prima avevo chiamato, in un titolo di giornale, Grumo Queyau di sangue, era il capo quasi ufficiale. Il partito della pace puntava sulla stanchezza delle masse, sulla paura di una rivoluzione europea, sulle preoccupazioni degli Asburgo, sulla crisi sociale che fermentava in Germania ed era diversamente incoraggiato da agenti tedeschi. Almereida, direttore del Bonnet Rouge, era diventato il condottiero di questo partito. In caso di successo sarebbe stato un ministro popolare, capace di sfruttare sinceramente e perfidamente i sentimenti delle masse socialisteggianti e anarchizzanti. Come quasi tutti i rivoluzionari, avevo smesso di vederlo da quello che faceva, quello che per ironia chiamavamo alta politica, dietro le basse quinte dell'alta finanza. Preso dalla vertigine del denaro e del rischio, bruciava la sua vita, divenuto morfinomane, circondato da gente di teatro, da ricattatori, da belle donne e da mezzani politici di ogni risma. La curva del suo destino, iniziatasi dai bassofondi di Parigi, salita allo zenith della combattività rivoluzionaria, finiva nel putridume, sotto le casseforti. Quando Clemenceau lo fece arrestare con i suoi collaboratori, qui c'è una nota, in realtà li fece arrestare Ribot prima dell'arrivo al potere di Clemenceau. Pensai subito che il suo processo sarebbe stato impossibile, sarebbe stato troppo facile farne il processo della guerra e impregnare a fondo quelli che erano dietro di lui. Probabilmente sarebbe stato fucilato, ma non da solo. Pochi giorni dopo fu trovato nel suo letto di prigione, strangolato con un laccio da scarpe. L'affare non fu mai chiarito. Parigi, in quell'estate, visse allegramente, con altrettanta risoluta fiducia quanto incoscienza. I soldati americani portavano molto denaro. I tedeschi erano a Noyon, a un centinaio di chilometri, da tanto tempo che ci si era fatta l'abitudine, senza preoccupazione particolare. Di notte, l'avvicinarsi dei Gotha faceva suonare le sirene d'allarme. La gente scendeva nelle cantine, qualche bomba cadeva. Osservavo questi combattimenti aerei, di cui, in verità, non si vedeva bene niente altro che le luci incrociate dei proiettori, da una cameretta sui tetti, vicino a Pont-Neuf. Ci mettevamo alla finestra, due compagni, e parlavamo a bassa voce della morte stupida che era possibile. «Se fossero distrutti i miei libri, diceva il mio amico, non vorrei sopravvivere. Tu hai la speranza della rivoluzione, io non nemmeno quello». Era un operaio istruito, mobilitato per delle corvée idiote. Il sospetto, la delazione, la paura erano dappertutto. Si arrestavano poveri diavoli per una parola detta per strada. Io godevo di una libertà precaria studiando la storia dell'arte. E che altro fare di meglio durante quella tregua? Un giorno fui arrestato per strada da 2 ispettori terrorizzati che si aspettavano, non so perché, una resistenza fino alla morte da parte mia, e si mostrarono felici quando dissi loro che non avevo armi né alcuna intenzione di combattere. Poiché non c'era assolutamente nulla da rimproverarmi, se non forse idee pericolose, secondo l'ammirevole espressione del legislatore giapponese, fui inviato, per misura amministrativa, in un campo di concentramento, a Présigné, nella Sarthe. Mi trovai tutto un gruppo di rivoluzionari, russi ed ebrei, russi in maggioranza, qualificati bolscevichi come io stesso, senza esserlo naturalmente. La repressione, non appena cadono le garanzie di libertà individuale della civiltà moderna, non procede più che per approssimazioni, alla cieca, e con ragione si impantana nella confusione. Il sistema, in tali periodi, consiste nell'imprigionare tutti in certe zone. Dio riconoscerà sempre i suoi. Non mi indignai oltre misura, sentendomi talmente estraneo a questo mondo, talmente deciso a vivere per altre ragioni e altre vittorie che le sue, che la mia esistenza stessa diventava un'infrazione alla legge, lo scritto del conformismo. Non potevo più avere altra patria che la rivoluzione russa, la mia ragione di vivere era la sua. Formai ben presto, per Signé, un gruppo rivoluzionario russo di una quindicina di militanti, di una ventina di simpatizzanti. Non comprendeva che un solo bolscevico, l'ingegnere chimico Krautkraft, in fronte al quale mi trovai sempre all'opposizione, poiché preconizzava una dittatura spietata, la soppressione della libertà di stampa, la rivoluzione autoritaria, l'insegnamento marxista. Rifiutò più tardi di partire per la Russia. Noi volevamo una rivoluzione libertaria, democratica, meno l'ipocrisia e la debolezza delle democrazie borghesi, egualitaria, tollerante per le idee e gli uomini, che usasse il terrore ove fosse necessario, ma abolisse la pena di morte. Da un punto di vista teorico, impostavamo malissimo questi problemi. Il bolscevico li impostava certamente meglio di noi. Dal punto di vista umano, eravamo nella verità infinitamente più di lui. Vedevamo nel potere dei soviet la realizzazione delle nostre aspirazioni, e lui pure. La nostra intesa si fondava dunque su un malinteso profondo e su una necessità generale. Sorvegliati da soldati stanchi, che non pensavano a nulla, se non a rivenderci con profitto qualche bottiglia di vino, facevamo, nel vasto cortile di quel convento sconsacrato, comizi sovietici. Paul Fawkes, vecchio libertario appassionato, ingenuamente fiero di assomigliare alla Farg, vi prendeva la parola con me. Belgi, macedoni, alsaziani, sospetti diversi, alcuni in verità terribilmente, odiosamente sospetti, ci ascoltavano in silenzio, con rispetto, ma disapprovandoci, perché saremmo stati mal visti, tra virgolette, dalle autorità. Perdevano la speranza di essere liberati e poi quel che è stato sarà. Ci sono sempre stati ricchi e poveri. La guerra è nel sangue dell'uomo, non cambierete niente. Fareste meglio cercare di sbrogliarvela. I belgi, gli alsaziani, erano vagamente germanofili, i macedoni dignitosi, miserabili, silenziosi, non erano altro che macedoni, disposti a battersi contro tutto l'universo per la loro primitiva libertà di montanari. I macedoni vivevano in comunità, tutti nella stessa miseria, tutti pidocchiosi, tutti affamati, fraterni. Belgi e alsaziani si dividevano in ricchi, poveri e commercianti bacati. I ricchi si pagavano camerette confortevoli, adorne di figure che rappresentavano donne sorridenti in déshabillé, e vi passavano il tempo a prepararsi buoni piattini e a giocare a carte. I poveri lavavano la biancheria e facevano piccoli lavori per i ricchi. I più poveri vendevano la loro razione di pane ai ricchi per comprarsi delle cicche da trafficante. Si nutrivano di quello che trovavano nei secchi delle immondizie e crepavano, divorati dai parassiti. Organizzammo per loro una distribuzione di minestra, ma non avevamo quasi denaro e questo non poteva salvarli tutti. Crepavano malgrado la nostra minestra. I trafficanti tenevano piccoli caffè negli angoli delle camerate, davano prestiti su pegno, aprivano di notte, al lume di candele, bische dove talvolta ci si picchiava con frenesia. Avevano persino degli invertiti a disposizione dei clienti e trucchi segreti per procurare ai ricchi, quella complicità retribuita dalle sentinelle, inaudita felicità di passare un quarto d'ora in un angoletto scuro con una serva, una società in miniatura, una società in miniatura, completa, completamente nemica. La disprezzavamo, ci temeva un poco. Il regime del campo era abbastanza buono, abbastanza libero, solo si aveva fame, si diffuse la spagnola e avemmo la morte per compagna in ogni istante. Un lazzaretto improvvisato in una camera del pian terreno accoglieva i moribondi, vegliati alla porta dei nostri infermieri volontari, e si lasciava rantolare, divenire lividi, coprirsi di macchie a mo' di pelle di pantera, divenire freddi. Che fare? A mia volta passai la notte sotto le stelle, vicino alla porta di quella morgue puzzolente, spostandomi ogni tanto per dare da bere a un agonizzante. Il nostro gruppo non ebbe neanche un morto, benché quasi tutti noi fossimo stati colpiti. Ma la nostra solidarietà ci permetteva di mangiare meglio degli altri poveri. Un quarto della popolazione del campo fu uccisa in alcune settimane, tuttavia nemmeno un ricco morì. Noi ci curavamo vicendevolmente, rifiutavamo di lasciare trasportare i nostri malati in basso alla morgue e quelli che sembrava stessero per andarsene del tutto, guarirono. Acquistai sulla medicina nozioni che avevo presentite. Terapia essenziale nei casi più gravi, nutrire e confortare, dare fiducia. Non ti molleremo mai, vecchio mio, tieni duro. Durante l'epidemia, le nostre riunioni, i nostri studi continuarono. Durante una delle conferenze che facevo intenzionalmente, quella sera, per distrarre l'attenzione dei servizi di guardia, uno dei nostri tentò di evadere, con l'aiuto di un temporale. Cadde nel cammino di ronda, sotto la luce pallida dei riflettori. 6 palle per un corpo di 20 anni. L'indomani, chiamammo il campo alla rivolta. Lo starosta, l'anziano dei Macedoni, venne a dirci che i suoi ci avrebbero appoggiati. I belgi e alsaziani ci risposero che quella storia non li riguardava, che sarebbe finita male, che non marciavano. Il prefetto venne a prometterci un'inchiesta. Il capo del campo mi chiese un colloquio confidenziale per svelarmi che conosceva il progetto di evasione per mezzo di un trafficante, che parecchi internati dovevano partire. Era vero. Che avevano deciso di ucciderne un altro, un porco. Un romeno sospetto di spionaggio, per di più spia della polizia, che, parola d'onore, il vostro compagno avevamo intenzione di lasciarlo correre e far scoppiare il cuore, quello che è successo, questo errore, vi assicuro. Tutto era vero, la rivolta si spense. Provavamo per le spie una repulsione fisica. Lo scampato continuò a passeggiare nel cortile fumando sigarette bionde.
la 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 la